La Torre di Pisa è certamente uno dei monumenti più rappresentativi d'Italia. Da secoli la sua peculiare forma pendente affascina ed attrae persone da tutto il mondo. Tuttavia, solo in pochi sono a conoscenza di un particolare oggetto, di dimensioni molto più contenute ma di grande rilevanza storica, che si cela all'interno del campanile. Si tratta di un'epigrafe, vecchia più di 2 secoli. Per notarla, è sufficiente entrare nella prima navata dell'edificio e volgere lo sguardo a destra. Si noterà una lastra in marmo, di discrete dimensioni, incisa con iscrizioni in lingua latina. Il tempo non sembra aver interferito più di tanto su di essa, anche a distanza di molto tempo, appare ancora perfettamente conservata e leggibile. Basta un primo sguardo per capire che si tratta di una lapide commemorativa. Poche righe di testo ci suggeriscono luoghi, personaggi e periodo storico cui fa riferimento. È dedicata a Galileo Galilei, uno dei più brillanti scienziati della storia umana. Di lui si ricorda un particolare episodio, l'esperimento sulla caduta dei gravi, eseguito, secondo le fonti, dalla sommità della torre pendente. Proseguendo la lettura, scopriamo l'autore di quest'opera, il cavaliere Vincenzo Carmignani, e il committente, il Granduca di Toscana Leopoldo II, accompagnato dall'appellativo di Grande Protettore delle Scienze. Abbiamo quindi una data e la motivazione di tale opera celebrativa. Siamo nel 1839 e proprio qui, a Pisa, è in corso il primo congresso italiano degli scienziati. Non è difficile risalire alle motivazioni che spinsero Leopoldo a commissionare l'opera. L'epigrafe fu realizzata al fine di rendere manifesto il prestigio e l'importanza delle scienze italiane, attraverso le azioni di uno dei suoi più grandi esponenti. La lapide va ad aggiungersi ad un'altra serie di opere commemorative commissionate dal Granduca. Galileo diventò per così dire l'emblema stesso della scienza, l'antenato che più di tutti poteva farsi portavoce di un movimento nascente, un rinnovato interesse per la scienza ed il progresso. Movimento che vede non il suo culmine, ma il suo inizio nel congresso del 1839. All'origine dell'iniziativa ci fu il forte interesse di Carlo Luciano Bonaparte, nipote di Napoleone, al tempo principe di Canino e Musignano. Bonaparte, biologo e ornitologo di fama internazionale, ebbe modo di assistere ad una serie di conferenze scientifiche fuori dall'Italia. L'interesse suscitato da questa esperienza lo portò a richiedere con particolare zelo un impegno analogo anche in territorio italiano. Contattò quindi il Granduca Leopoldo nel 1838, chiedendo di concedere la propria città per ospitare l'evento. Inizialmente il sovrano esitò, preoccupato dai delicati rapporti politici caratterizzanti l'Italia preunitaria. Dobbiamo infatti collocare questo congresso in un quadro politico piuttosto delicato. I rapporti fra le varie potenze presenti nella penisola erano infatti molto tesi, come dimostra il divieto imposto, per esempio, dai ducati di Modena e Parma ai propri cittadini, impossibilitati a recarsi nella città di Pisa. Il congresso ebbe luogo, ma fu di fatto blindato. Furono presenti quasi esclusivamente gli scienziati. Nonostante le molte restrizioni imposte per ragioni diplomatiche, il congresso fu considerato un grande successo. La cultura positivista e la rinnovata fiducia nella scienza fanno di questo uno dei periodi storici più fortunati per la scienza e le arti in generale. È in questo clima che nasce la necessità di valorizzare il prestigio di cui gode l'Ateneo Pisano. Leopoldo non esita a sfruttare il prestigio della figura di Galileo, commissionando alcune importanti opere, come la statua situata all'interno del cortile della Sapienza. Ma di che azioni parla esattamente questa lapide? Per scoprirlo, è necessario tornare indietro di più di 4 secoli. Siamo verso la fine del Cinquecento, quando un giovane Galileo inizia ad elaborare alcune teorie sul moto dei corpi, studi destinati a tramutarsi in alcune delle leggi più importanti della fisica moderna. È attribuito proprio allo scienziato pisano, quello che molti storici identificano come il migliore esperimento concettuale della storia. Stando alle scritture, Galilei sarebbe salito fin sulla sommità della torre per poi lasciar cadere verso il suolo alcuni oggetti, con lo scopo di dimostrare le sue teorie sul moto dei corpi. Se da un lato abbiamo una discreta quantità di informazioni sul periodo di realizzazione della lastra, Altrettanto non si può dire dell'azione che intende celebrare. Dell'esperimento di Galileo, infatti, non c'è che un misero accenno, neppure la data di realizzazione. Scoprire la storia che si cela dietro l'iscrizione diventa improvvisamente difficile. Il perché di tanta vaghezza sta nella natura stessa dell'evento. Come vedremo in dettaglio a breve, l'esperimento di caduta di gravi non è affatto un avvenimento certo. Al contrario, nel corso dei secoli, la sua reale messa in atto è stata ampiamente dibattuta dagli storici, assumendo progressivamente anche caratteri leggendari. Quello che è certo è che lo scienziato pisano diede inizio, verso la fine del Cinquecento, ad un complesso percorso concettuale attorno alla scienza dei corpi e al loro movimento. Galileo riportò nel De Motu, un manoscritto mai pubblicato, alcune ipotesi riguardanti la velocità di caduta dei gravi nel vuoto. Fino ad allora, la scienza, basata essenzialmente su principi aristotelici, sosteneva che due corpi di differente peso lasciati cadere nel vuoto si muovessero con diverse velocità. In particolare, la differenza di velocità dei due corpi era considerata direttamente proporzionale alla differenza di peso. Galilei realizzò allora alcune dimostrazioni volte ad affermare l'inconsistenza dei principi allora esistenti. Si trattava di dimostrazioni logico-matematiche, ampiamente documentate e affiancate da rappresentazioni grafiche. Ma le sbalorditive deduzioni del De Motu non erano che l'inizio di un percorso lento e tortuoso, in cui lo scienziato dovette confrontarsi con numerose difficoltà. In un primo momento fu infatti costretto a concentrare i suoi sforzi nell'analisi di corpi di diversa massa, ma uguale peso specifico, pur accorgendosi che le proprietà da lui teorizzate potevano facilmente essere attribuite a tutti i corpi. Sono in molti a sostenere che lo scienziato, in giovane età, non fosse ancora in possesso di solide basi su cui modellare le sue teorie. È solo nel 1638 che lo scienziato riporta nella sua interezza il complesso studio di gravi, pubblicando le sue ricerche nel Dialogo sui due massimi sistemi del mondo. Nel corso di più di 40 anni, Galilei riuscì ad elaborare complessi ragionamenti che lo portarono a stravolgere del tutto le tesi aristoteliche. Rimane però ancora aperto un interrogativo. Galileo salì realmente fin sulla cima della torre per dimostrare le sue teorie? Uno scenario sicuramente affascinante, la cui attendibilità storica rimane tuttavia da verificare. Ci sono infatti alcuni aspetti da sottolineare. Innanzitutto, nessuno degli scritti ufficiali dello scienziato tiene nota di un simile avvenimento. I soli riferimenti si possono ritrovare negli scritti di alcuni dei suoi allievi più fedeli. Uno di questi fu Vincenzo Viviani, che fu suo discepolo nel periodo fiorentino. Il Viviani, autore di un'imponente opera biografica dedicata al maestro, compie però, a detta di molti esperti, una vera e propria esagerazione. È infatti ben nota, in pubblicazioni di questa natura, una spiccata tendenza a tessere le lodi dei propri idoli in forma eccessiva. Altro aspetto da valutare è l'enorme intervallo che separa le prime intuizioni dello scienziato dalla realizzazione delle tesi conclusive. Tra il De Motu del 1590 e il Dialogo trascorrono infatti più di 40 anni. Il periodo pisano di Galilei si ferma al 1589, anno in cui lo scienziato è costretto ad allontanarsi dalla città a causa di problemi economici. Verosimilmente, la prova empirica della sua teoria sulla caduta dei gravi avrebbe avuto luogo proprio in questo periodo. Ma veramente Galilei sperimentò qui le sue teorie ancora in fase embrionale? Alcuni ricercatori, come il professor Paolo Palmieri dell'Università di Pittsburgh, ne dubitano fortemente. A conferma di ciò, Palmieri esamina un particolare scritto, la Postilla a Rocco, lettera che Galilei invia ad un amico, in cui appaiono evidenti le perplessità dello scienziato riguardo le sue teorie. Dubbi non risolti pervadono ancora la mente del matematico, che giungerà alle sue conclusioni solo dopo alcuni anni. L'ipotesi più accreditata dei ricercatori pare essere quindi quella che vede nella storia dell'esperimento niente più che una narrazione, inventata da alcuni discepoli del maestro Pisano. Una convinzione tanto forte d'aver portato alcuni storici a sostenere che neppure l'idea di un esperimento del genere fosse frutto della mente del matematico. Con buona probabilità, nel 1839, data di realizzazione della lapide, tutti questi dubbi non esistevano affatto. Tutti gli aspetti controversi della vicenda sono infatti emersi da un'analisi storica successiva, molto lontana dall'epoca del Congresso. Veritiero o meno, l'episodio che l'epigrafe vuole raccontarci assolve comunque il suo compito originario. Ci narra di un uomo che spese la sua vita per la scienza, scontrandosi, come ben sappiamo, con la strenua opposizione della Chiesa, che lo costrinse alla pubblica abiura. Bisogna aspettare addirittura il 1993 per assistere alla prima ammissione di colpa della Chiesa, che tramite Giovanni Paolo II riconosce l'ingiusta accusa rivolta al matematico pisano e ne riconosce i meriti, quasi 4 secoli dopo la sua morte. Al di là di ogni possibile interpretazione, l'iscrizione che oggi osserviamo fu letta con lo stesso fascino anche nell'anno del congresso, quando centinaia di scienziati, divisi da vincoli di appartenenza, ma legati dallo stesso amore per la scienza e il progresso, maturavano un forte sentimento di unità e coesione, sentimento destinato in breve a trasformarsi in un più vasto movimento sociale, che accompagnerà l'Italia verso la sua unità nazionale.